della signoria e della dinamica fiorentina, abbiamo detto, leggiamo tra i titoli lo scontro tra la comunità ebraica e l'ANPI dopo le tensioni di Milano, le indagini sugli spari del corteo di Roma, lapide della resistenza bruciata, cori inneggianti il Duce, ma anche la richiesta di Sinistra Progetto Comune a sindaca e giunta comunale di aprire un confronto con prefettura e questura rispetto al caso in cui sarebbero stati onorati anche i franchi tiratori. Insomma, che 25 aprile è stato e invece sarebbe dovuto essere?
Beh, ormai devo dire sono un po' di anni, no? Che il 25 aprile il tentativo di dire ogni volta deve essere la festa di tutte e di tutti trova sempre un po' di fatica nelle cronache del giorno successivo alle varie celebrazioni, in cui inevitabilmente si confrontano sensibilità diverse che tendono più volentieri ad avere l'istinto di escludere l'altro e non quello di considerare che il senso di una festa che celebra la fine non solo della guerra ma anche della dittatura che per 20 anni in Italia aveva governato questo paese, non necessariamente, non esattamente con un colpo di Stato, perché poi la grande, come dire, il grande tradimento della retorica di come viene interpretato spesso, devo essere molto sincero, l'antifascismo è questa idea che i fascisti fossero degli alieni piombati in Italia e che per 20 anni oltretutto sono riusciti ad installarsi qui a dispetto invece di un popolo che non li voleva. In realtà io sono molto più cinico su questo, considero, come diceva Piero Gobetti, del fascismo per certi versi l'autobiografia della nazione e quella vicenda appartiene pienamente alla nostra storia, che quindi come tale va letta. Tuttavia si celebra fortunatamente la fine di quell'esperienza, oltre che la fine della guerra, e nella fine di quell'esperienza c'è anche il fatto che la democrazia è fatta di sensibilità inevitabilmente diverse. La presenza di bandiere rispetto alle quali, per esempio, io non trovo una piena identità di sentimento, di vedute, di ispirazioni, di aspirazioni, non toglie qualcosa a me. La presenza di diritti che non sono quelli di cui io intendo godere non toglie qualcosa a me. La presenza della brigata ebraica, che spesso, ormai sono più di 15 anni da che io ricordo, forse 20, che viene contestata, in realtà è una presenza che ha totalmente senso rispetto alla vicenda storica, ma la cui presenza non toglie ad altri lo spazio per dire qualcosa di diverso. Quindi la difficoltà, mi rendo conto, è sempre considerare che laddove io incontri in un contesto fortunatamente democratico e non invece dove non vige la democrazia e quindi ogni discorso diverso deve essere escluso, beh, la democrazia è l'esercizio del confronto esattamente anche con chi non la pensa a modo tuo.
Poi, ecco, dal punto di vista proprio invece fisico, che effetto ti ha fatto vedere quelle transenne, quello spazio marcato tra i cittadini e gli invitati alla cerimonia fiorentina e la presa di posizione di Funaro, che insomma è stata importante in quel momento?
Sì, anche quello per esempio è un altro argine, no? Un voler segnare un discrimine, un qui e di là, e l'averlo rimosso, aver pensato che non fosse opportuno, ribadisco, tanto più per il 25 aprile, che deve essere ancora una volta, queste sono state proprio anche le parole della sindaca, una festa di tutte e di tutti, ma che poi sono state le parole del Presidente della Repubblica, ma che poi è quanto è scritto nella nostra Costituzione, che la fatica del dover convivere anche tra diversi è però quello che istintivamente veniamo sempre meno educati a fare. I social, per esempio, per la loro struttura tendono a proporti solo quello su cui già sei d'accordo, fatichi quindi ogni volta a dover accettare che ci sono anche cose con le quali non sei d'accordo, ma che nella condivisione di uno spazio si deve cercare il modo di faticosamente convivere. Ovviamente poi ci sono invece quelle idee, quelle posizioni, quegli atti che appartengono ad un mondo che invece viene risolto con vicende di carattere criminale, ma quella è un'altra questione. Laddove non si sia nell'ambito del crimine, del diritto penale che deve intervenire, beh, lo sforzo è quello che ciascuno deve fare per capire che a volte dietro una bandiera ci può essere un'intenzione non necessariamente malevola, non necessariamente cattiva. Ci sono state bandiere molto diverse in queste piazze, con le quali, per esempio, io, per esempio, nel vedere la bandiera di Hezbollah faccio un po' fatica, eppure è un momento in cui capisco che forse quella bandiera sventolata da qualcuno, forse anche con un po' di incoscienza rispetto a quello che è, può avere un senso, e ci convivo serenamente. Lo so che è faticoso, lo so che non è semplice, è il senso che però il 25 aprile dovrebbe consegnarci rispetto invece ad un mondo in cui di bandiere ce n'era una sola.
Un mondo di pazzi, così definito dal presidente Trump. Che cosa sta succedendo? Di pazzi sicuramente, al di là della vicenda dell'attacco e del attentato, scusa il gioco di parole, questa frase insomma ha fatto amaramente un po' sorridere, no? Pensando che viene dal presidente degli Stati Uniti in questa fase storica.
Beh sì, soprattutto perché non più tardi di una settimana fa c'erano alcune analisi di carattere appunto più scientifico rispetto alle possibili i possibili sintomi che certi suoi modi possano dare ad intendere rispetto a non esattamente un equilibrio mentale dei più raccomandabili a chiunque. Ecco, il mondo effettivamente però, come dire, laddove a capo di un ruolo così importante vi sia qualcuno che risponde un po' alla figura del pazzo, perché poi i pazzi a volte potrebbero avere anche delle funzioni positive, ma più di disvelazione di certe follie che pure noi diamo per scontate. Nel caso di Trump non è esattamente quella la sua funzione è piuttosto quella di generare una follia a cascata. Quindi effettivamente che Trump si renda conto di vivere in un mondo un po' impazzito dovrebbe forse suggerirgli che è una follia che lui per primo ha innescato, perché purtroppo poi anche lì, quando a capo di una struttura così grossa, così imponente, così importante come quella della principale nazione in termini militari, politici, per certi versi, ed economici di questo pianeta, c'è qualcuno che innesca meccanismi folli, è inevitabile che questa follia poi si ripercuota tutto intorno a lui. E mi pare che effettivamente abbia indovinato, se si guarda un po' allo specchio e iniziasse a pensare che forse una follia che lui per primo ha determinato non sarebbe poi male male.
E un ultimo invece sguardo lo vogliamo dare alla corsa per le amministrative anche sul nostro territorio, un ultimo sguardo per quanto riguarda questo appuntamento di Buttiamola in Politica, perché in realtà partiamo adesso con questo mese di campagna elettorale dopo le liste che sono state depositate, centinaia di candidati ai consigli comunali e tutto il quadro delle candidature per i candidati a sindaco, in particolar modo nei tre capoluoghi. Ti sta entusiasmando qualcosa e davvero hai avuto il sentore di una nuova stagione, così come è stata definita da Biffoni nel suo ritorno, con un piglio strategicamente comunicativamente diverso, non il solito Biffoni, il pratese tra i pratresi, diciamo.
Guarda Chiara, anche stavolta sei andata nel punto giusto. Io fossi da copywriter, qui parlo da professionista di chi lavora con le parole, mai per un ritorno come quello di Biffoni avrei scelto nel claim principale, nello slogan che accompagna, la parola nuovo, perché mi stride con questo tornare a proporsi per la terza volta a sindaco di una città. L'aggettivo nuovo non era esattamente quello più indicato per questo tipo di operazione. Mi pare che ad oggi, correggimi se sbaglio, anche la candidatura di Adinolfi è stata esclusa dalla possibilità di presentarsi perché non aveva adempito a tutti i compiti, a tutti gli obblighi di legge che servono per poter presentare correttamente una lista. Quindi mi pare uno scenario che perlomeno riacquista un filo di serietà, dato che il ruolo di Adinolfi era piuttosto quello di essere un performer che usava la vetrina della campagna elettorale per fare tutt'altro. Effettivamente quella di Biffoni sembra una campagna elettorale in cui i toni sono un po' diversi da quelli a cui ci aveva abituato, però per esempio la scena di lui che alla prima presentazione della propria candidatura, vista che c'era tanta gente oltre quella che il luogo dove era poteva ospitare, c'era un centinaio di persone fuori, è uscito per andare ad abbracciarli e, come dire, mi dispiace che non siete riusciti a entrare, ma vedete, come dire, c'è tante persone che mi vogliono bene, ma io ve ne voglio altrettanto. Quindi in un certo senso, ricordandoci anche che forse questa decisione di ritornare per la terza volta, che politicamente non è esattamente la più lineare che ci potesse essere, dato che sei mesi fa chiedevi voti per fare il consigliere regionale, è figlia anche di un moto vero, sincero, di una persona che rispetto al fare il sindaco, lavoro dei più difficili e meno gratificanti che ci possano essere al mondo, invece lui ha una passione vera, reale e sincera.
E allora, su Adinolfi verificheremo, perché la Repubblica lo dà come nella lizza dei sei candidati. Il nostro Giorgio Bernardini sicuramente farà il punto nei prossimi spazi informativi su Controradio. Noi faremo il punto sicuramente, Tommaso, lunedì prossimo anche sulla nomina politica, perché politica è del garante per i diritti dell'infanzia, il voto nelle prossime ore in consiglio regionale. Avremo modo di parlarne, di tornarci e di commentare. Grazie a Tommaso Ciuffoletti, a lunedì prossimo.
Grazie a te, Chiara, buona giornata.
E arrivano dei messaggi, diversi messaggi che tengono a sottolineare un punto rispetto alla finestra, buttiamola in politica.